come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento, attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli. Al numero 53B di via Margutta si legge ancora la scritta Studi di pittura e scultura. Qui, nel 1917, Pablo Picasso affittò un atelier per la sua permanenza a Roma. Arrivò il 17 febbraio con Jean Cocteau e vi rimase fino all'inizio di maggio. Dovevano lavorare insieme al primo balletto cubista della storia,
Parade,
che la compagnia del balletto russo avrebbe messo in scena il 18 maggio dello stesso anno al teatro Châtelet di Parigi. Erano stati chiamati da Sergei Diaghilev, direttore artistico della compagnia di cui faceva parte anche la ballerina Olga Ciociolova. Picasso ebbe l'incarico di inventare le scenografie e i costumi del balletto. Jean Cocteau doveva scriverne il libretto, mentre la musica sarebbe stata composta da Erik Satie. Fu a Roma dunque che prese forma il progetto Parade, un'opera destinata a stravolgere i canoni del balletto. Da sempre via Margutta era un luogo di incontro e ritrovo di artisti e intellettuali, e per Picasso fu naturale sistemarsi qui, dove dipinse alcuni dei suoi capolavori, come l'Italiana e l'Arlecchino e Donna con collana. Notizie di questo soggiorno romano sono rintracciabili in alcuni frammenti della corrispondenza tra il pittore spagnolo e Apollinaire. Il poeta ribelle con cui si era acceso un dibattito sul rapporto tra futurismo e cubismo. Affascinato dal mondo del teatro e della danza, Picasso seguiva le prove della compagnia al Ridotto Taglioni, locale annesso all'allora caffè Ferraglia di Piazza Venezia, all'angolo con via 4 Novembre, dove oggi c'è la sede di un'importante banca. Qui conobbe e si innamorò di Olga Ciociolova, che divenne poi la sua prima moglie. In questo intenso periodo si rafforzò anche l'amicizia con Igor Stravinsky, che spesso trascorreva le giornate nell'atelier di via Margutta, come è testimoniato da alcune foto dell'epoca. Furono mesi di importanti frequentazioni con artisti italiani ed europei, alcuni già conosciuti a Parigi. Mesi fertili di stimoli e suggestioni. Roma, la capitale della classicità, fu per uno degli artisti più rivoluzionari del Novecento una vera rivelazione. Ma fu soprattutto la città dove incontrò uno degli amori più importanti della sua vita. Roma. Picasso si innamora a Roma. Via Margutta 53B.
tra due montagne. E se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Sono solo giovane e sta finendo tutto in fretta in fila, non c'è uno che tu. Balla non aver paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che è puntata al conto, balla la luce di mille sigarette di una luna che ti illumina giorno.
Le gallerie dell'Accademia ospitano, come tutti i musei cittadini, capolavori inestimabili. Suggeriamo quindi una tappa non solo per le etere Madonne del Bellini, per il ciclo di Sant'Orsola del Carpaccio, per gli imponenti Teleri del Veronese, Tintoretto Tiziano e le preziose vedute di Canaletto, ma soprattutto per onorare la Tempesta di Giorgione. Questa tela misteriosa, realizzata intorno al 1505, merita una lunga pausa e una silenziosa contemplazione. Perdiamoci nelle sue ombre cupe, negli improvvisi spiragli di luce, nello sguardo che ci rivolge dolce e determinata la figura femminile seminuda, mentre porge il seno al bambino. Osserviamo poi, oltre la boscaglia e i lampi, la città illuminata sullo sfondo. Probabilmente si tratta di Castelfranco, località veneta di cui Giorgione era originario. Diverse analisi critiche della tempesta sono state pubblicate da illustri studiosi di storia dell'arte. Noi però vi consigliamo di soffermarvi qui per vivere un'esperienza visiva ed emozionale. Diverse analisi critiche della tempesta sono state pubblicate da illustri studiosi di storia dell'arte. Noi però vi consigliamo di soffermarvi qui per vivere un'esperienza visiva ed emozionale. Poniamoci davanti al dipinto. Percepiremo l'ardore dell'artista che tratteggia sulla tela il mondo e tutti i suoi elementi. L'acqua, la terra, l'aria, il cielo, la luce, il femminile, il maschile, la natura nella sua interezza. Un capolavoro che rifiuta ogni interpretazione, in cui si può cogliere l'assenza di un personaggio altrettanto enigmatico, il suo autore, Zorzi da Castelfranco, detto il Giorgione. Giunse presso la bottega di Giovanni Bellini agli albori del Cinquecento e fu così rivoluzionario da differenziarsi immediatamente dal maestro. Se Bellini era infatti il pittore ufficiale della Serenissima, che raffigurava temi religiosi e sacri, Giorgione si impose per i suoi lavori carichi di sentimenti e di fisicità. Influenzato dalla scienza e dall'arte di Leonardo da Vinci, ha lasciato poche controverse opere, per lo più firmate Zorzi. Giorgione era infatti un soprannome dovuto presumibilmente dalla sua stazza, oltre che dal suo spessore culturale. Fece in tempo a svolgere un paio di commissioni pubbliche, alcuni teleri per Palazzo Ducale e l'affresco della facciata del Fondago dei Tedeschi, ai piedi del Ponte di Rialto, di cui oggi rimane soltanto una traccia della nuda, conservata sempre alle gallerie, da cui si evince una scelta coloristica vivace e quasi pompeiana. Prima che la peste lo uccidesse, poco più che trentenne, nel 1510. Venezia, Gallerie dell'Accademia, La Tempesta, Campo della Carità, Dorso Duro, 1050.
Sogno un cimitero di campagna aiola, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco 200 o 300 anni, giusto per capir di più e placar gli affanni, Sogno il mio risveglio di trovarti accanto, intatta con le stesse mutandine rosa, non più bandiera di un vivissimo tormento, ma solo l'ornamento. Abraço. sognare la nuovissima Zelanda, per fuggir via da te Brianza velenosa. Ma che colore ha? Una giornata uggiosa. E che sapore ha? Una vita mal spesa, se sì. Ma che calore ha? Una giornata uggiosa.
Rosai è stato uno degli artisti italiani più controversi del XX secolo. Non è un caso che solo nel 2007, in occasione del 50° della sua morte, sia stata realizzata una mostra su di lui a Palazzo Medici Riccardi, che ha in qualche modo cercato di rivedere criticamente la sua opera e la sua figura, fino ad allora oggetto di una sorta di messa al bando culturale. Nato nei quartieri popolari dell'Oltrarno fiorentino, fascista anarchico e anticlericale, cristiano e omosessuale, antiborghese e ultimo erede della tradizione pittorica iniziata da Masaccio, Rosai è stato interprete di una vita sempre controcorrente, ma soprattutto è stato l'artista che, con un linguaggio espressivo tra i più significativi del panorama figurativo italiano del Novecento, è riuscito a rappresentare il ventre profondo di una Firenze che nei primi decenni del secolo scorso era all'avanguardia della cultura europea. La sua casa studio si trovava in Via Toscanella, una delle strade più caratteristiche e ricche di storia dell'Oltrarno fiorentino, dove ancora oggi è attivo e visitabile uno spazio espositivo d'arte dal grande fascino. Verso la fine della vita, che inizia vicino a Ponte Vecchio e termina a poche decine di metri da Palazzo Pitti, c'erano delle mensole del 400 che facevano parte di un loggiato monumentale di in pietra serena, che rendeva comunicanti Palazzo Ridolfi e Palazzo Dal Pozzo Toscanelli, dando accesso a un orto giardino. Quel loggiato era utilizzato come cenacolo intellettuale dove si incontravano artisti, letterati e studiosi, da Filippo Brunelleschi a Masaccio, da Giorgio Vasari a Beato Angelico. In una grande stanza al secondo piano di quel palazzo, Ottone Rosai ha dato forma e vita ad alcune delle sue opere più famose. Personalità fascinosa, libertaria e profondamente irregolare. Fin da giovane aveva manifestato un'indole ribelle e una profonda insofferenza verso ogni tipo di disciplina. Espulso dall'Accademia di Belle Arti di Firenze, si dice per aver realizzato disegni a soggetto erotico, a 18 anni Rosai incontra i futuristi, dei quali inizia a condividere lo spirito eversivo e rivoluzionario. Noi vogliamo cantar l'amore del pericolo, l'abitudine dell'energia e della temerità. Il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia, aveva spiegato con eloquenza il fondatore del movimento, Filippo Tommaso Marinetti. A introdurlo all'interno dell'avanguardia futurista, alla quale Rosai aderisce con passione, sono il pittore Ardengo Soffici e lo scrittore Giovanni Papini. Nel 1914 realizza la sua prima opera futurista, Dinamismo bar San Marco, partecipa ad alcune mostre, collabora con scritti e disegni alla rivista letteraria Lacerba e approfondisce la conoscenza delle realtà artistiche francesi. Ma il suo rapporto con il movimento futurista è destinato a terminare con la Prima Guerra Mondiale, alla quale partecipa combattendo sul Monte Grappa. È un'esperienza che lo segna in modo indelebile e che racconterà in due saggi, Il libro di un teppista e molti anni dopo Dentro la guerra, che verrà censurato dal regime. Con il fascismo avrà sempre un rapporto problematico. Come molti giovani dell'epoca, anche Rosai trova nell'ascesa di Mussolini lo stimolo che cercava per osare, per esprimere il proprio anticlericalismo e dare sfogo alla collera contro l'odiata borghesia. Ma con la stipula dei patti lateranensi capisce che quella rivoluzione è stata tradita, che il fascismo borghese da lui sempre avversato ha ormai prevalso. Reagisce con rabbia e durezza, come era il suo stile, dando alle stampe un velenoso opuscolo intitolato Per lo svasticamento dell'Italia, nel quale denuncia il tradimento dello spirito anticlericale del giovane Mussolini e che non manca di creare scandalo all'interno degli ambienti fascisti fiorentini. Così la figura di fascista eterodosso e fuori dagli schemi diventa potenzialmente pericolosa. E l'aperto dissenso di cui si fa portavoce viene punito facendo emergere particolari imbarazzanti della sua vita privata. Il regime aveva mantenuto fino ad allora uno stretto riservo sulla sua omosessualità, ma adesso se ne serve per screditarlo come uomo, prima ancora che come artista. Per sopire le polemiche e non alimentare uno scandalo che nel clima dell'Italia fascista degli anni 30 avrebbe rischiato di travolgerlo, è costretta a sposare Francesca Fei, un'amica d'infanzia che conosce e accetta la sua natura. Oggi Ottone Rosai è un artista quotatissimo, ma all'epoca non poteva contare su un nucleo considerevole di collezionisti. Lavorava per la cerca degli amici e tra le sue poche fonti di guadagno c'era la collaborazione con alcune testate fasciste come il Bargello, sul quale pubblicava dei disegni. Neanche il matrimonio di copertura bastò tuttavia a evitargli anni di difficoltà e di vita solitaria, durante i quali eresse una barriera fra sé e il mondo per dedicarsi alla sua arte. Iniziò a lavorare a soggetti popolari fiorentini con suggestioni metafisiche e cubiste, rappresentando con una pittura lirica e poetica umili e pacifici popolani colti in atteggiamenti quotidiani, uomini nelle osterie e nei caffè, suonatori, ambulanti, stradine, campagne, periferie che ritraeva con una grazia ereditata direttamente da Masaccio e al contempo con quel disagio del corpo umano ispirato al Pontormo. Secondo molti critici, le sue opere, poste nel contesto della pittura italiana del ventennio, rappresentano una risposta mite e pacifista dell'energia dannunziana inneggiata dai futuristi. La sua sterminata produzione pittorica comprendeva anche una straordinaria serie di nudi maschili, giovani proletari fiorentini che erano spesso anche i suoi amanti. In una sua memoria nel 1930 scrisse a un ragazzo di nome Valentino: «Non so rendermi conto nemmeno io di cosa ci fosse in te, nei tuoi occhi, nella tua voce, su tutta la tua faccia e il tuo corpo bellissimo. Ma ti confesso che da quando ti vidi tutto cambiò in me, e in desiderio grande di amare le cose, il cielo, il Dio tutto, nacque nel mio animo e avrei voluto che tu mi avessi seguito in questa ascesa». Nonostante il suo rapporto difficile col regime, nel 1942 ottiene una cattedra all'Accademia di Belle Arti di Firenze come riconoscimento per i suoi meriti artistici. Ma è un'esperienza destinata a durare ben poco e a interrompersi con i successivi processi di epurazione che colpiscono anche illustri artisti dell'epoca. Nei mesi della Resistenza viene aggredito dagli antifascisti, che lo considerano erroneamente un sostenitore del regime, e rischia la vita nascondendo alcuni partigiani in fuga nella sua casa di Via De Benci. Fra questi ci sono il pittore Enzo Faraoni, membro attivo della Resistenza, e soprattutto il gappista Bruno Fanciullacci, portato ferito a casa sua dai compagni che l'avevano appena fatto evadere dall'ospedale di Santa Maria Nuova, dove era piantonato dai fascisti, e che viene accolto nonostante Rosai non ne condivida appieno metodi e obiettivi. Soprattutto l'omicidio del filosofo Giovanni Gentile, che commentò quelle parole: «Bella impresa è stata quella di uccidere un povero vecchio». Ed è proprio in quella casa, grazie all'aiuto di un ufficiale tedesco disertore, che verrà progettato il Blitz che porterà alla liberazione delle detenute politiche dal carcere di Santa Verdiana. Gli anni del dopoguerra lo vedono riscuotere successi sia in Italia che all'estero. Nel 1957, mentre sta curando l'allestimento di una sua mostra personale ad Ivrea, viene improvvisamente colpito da un infarto e muore. Il collega e amico Ardengo Soffici avrebbe dato di lui la descrizione più bella: teppista. Rosai si è battezzato da solo dopo la guerra, ma è un teppista ideale, creatore di valori spirituali egli stesso, e rispetta i valori dello spirito. Firenze. Il teppista che rispettava i valori dello spirito. Via Toscanella 18. Per Firenze gli autori consigliano la lettura di Amici, Vittorini, Rosai e altri incontri, di Romano Bilenchi, Torino e Einaudi, 1976. Il libro di un teppista, Ottone Rosai, Firenze, Vallecchi, 2010. Ancora, Ritratto di Rosai, Lineamenti di un'esistenza, di Piero Santi, Bari, De Donato Editore, 1966. E infine, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, del Giorgio Vasari, Roma, Newton Compton, 2009.
Fading. The play's getting louder, the fight's getting slower.